Dopo aver passato due interi pomeriggi a sbevazzare, quindi a consumare la mia quantità di alcol che mi basterà per i prossimi 15 anni, io non bevo vino ma mi piace il vino buono, ho deciso che per questo libro dovevo scegliere un vino rosso e un vino bianco, detto banalmente. Il vino rosso l'ho scelto perché lo possiamo portare in tavola assieme alla parte drammatica del mio libro, che è la parte di memoria. Parlo di me e della mia mania per i fumetti e di quello che ho passato in virtù di questa mania. E invece la seconda parte del libro è il manuale. Il libro si intitola Manuale dell'arte bimba, fare fumetti senza vergognarsi. E la seconda parte del libro è il manuale vero e proprio, tutto quello che io ho imparato in 30 anni di mestiere, di capitomboli e di vittorie, l'ho messo su carta, però in maniera assolutamente ribalda, con un italiano molto, molto più leggero della prima parte. E quindi ho deciso che questa seconda parte andava servita accompagnata da un vino bianco frizzante, che è peraltro l'unico che viene servito qua in questi capannoni, che è il suo. Non solo è l'unico, è pure buono, quindi un colpo di culo doppio. Allora, parlo, prima di cominciare a leggere queste poche pagine, impresa che mi spaventa perché la lettura è un vero mestiere difficile, ci vogliono polmoni e diaframma, che io non ho. Bisogna che spieghi un attimo la genesi di questo libro. Venne a casa mia una sorta di amicoide che mi disse che la Zanichelli, una delle glorie culturali di Bologna, si apprestava a... aveva già iniziato una collana di scolastica, il cui primo volume era sulla fotografia, e comunque aveva intenzione di continuare, e lui aveva acquisito punti facili spendendo il mio nome nella redazione torinese della Zanichelli. L'avevano applaudito per questa sua conoscenza con me, e quindi lui si era presentato a casa mia portandomi come carta modello che avrei dovuto seguire il primo volume sulla fotografia, appunto. Ci mettiamo d'accordo per un capitolo iniziale di prova, una scaletta, un trattamento, insomma, dovevo presentare a Zanichelli il progetto di quello che avrei dovuto, di quello che avrei fatto successivamente. Siccome parlammo di soldi e mi promise una carriolata di quattrini, io naturalmente su questo progetto mi buttai a pesce. E andai avanti senza telefonare, senza consultarmi, senza fare niente, per un bel po', quasi un mese. E dopo un po', dopo questo mese, mi vennero i dubbi. Dico che io abbia esagerato, che io sia stato troppo io, e sottoposi quello che avevo fatto fino a quel momento al giudizio della redazione della Zanichelli. Mi fu riferito che al termine della lettura la metà della redazione fischiava e abbaiava inorridita, l'altra metà applaudiva e pestava i piedi sul piancino, cioè li avevo scissi, per così dire. Mi sentii molto orgoglioso e mi fu dato comunque vai avanti, il via per continuare. Io continuai e per la seconda volta, dopo un altro mesetto, fui ripreso dagli scrupoli e rimandai quello che avevo fatto fino a quel momento di nuovo a Torino, e lì il progetto fu definitivamente bocciato. Per quale motivo? Mi era stato impartito un briefing un tantino monco, non mi era stato spiegato che l'anima imprescindibile della Zanichelli le comanda, esige che deve avere sempre un appiglio scolastico alle cose che produce, e una legge non scritta di quest'anima scolastica è che non bisogna mai fare il nome dei prodotti. No, io avevo nominato, criticandoli, i colori, le carte, le matite, non si può dire che la matita Koinor fa schifo al cazzo. Non si può dire perché dici Koinor. Io rimasi esterrefatto, mi diedero il ben servito di 250 euro lordi. Lei, Scorzeri, dica, ma proprio si è bellamente infischiato della nostra deontologia professionale. Io ignoravo che ci fosse una deontologia in questo termine, in questo genere di cose, e fui liquidato con, torno a ripetere, con 250 euro. Mi è rimasta fissa questa lordi, perché in realtà si sta parlando di migliaia di euro alla fine del mio lavoro. E quindi li vidi proprio frusciare via, lontano da me, a svernare in Sudafrica. Contemporaneamente sentii il grind dei miei coglioni che si sfarinavano e venivano a svernare con me, dentro di me, un dolore infinito. Andai avanti per settimane a incazzatura e caffè. Caffè Segafredo, che fa malissimo, tanto per, non cita- per citare le marche. Qui si può fare. Dopodiché, però, insomma, il materiale era molto quello che intanto avevo accumulato. Per quale motivo? Il mio contatto interno, devo dire a suo onore, mi spinse a proseguire, a cercare di risalire la china. Sei bravo, sai scrivere, riscrivi tutto, togli queste marche, fai come vuoi, come vogliono loro. Sono soldi. Però io che sono scemo, per come avevo impostato queste 40-50 pagine, il semplice riscrivere i capitoli eliminando il nome dei colpevoli o dei premiati, significava riscrivere tutto e lì non mi andò, insomma, dai tutto quanto a fanculo. Però il materiale mi era rimasto moltissimo materiale interiore. E quindi dopo un po' smisi di prendere il caffè Segafredo e ricominciai a scrivere questo, quello che mi si è configurato poi sotto il sedere come il manuale dell'arte bimba. Non aveva questo titolo ovviamente quando l'avevo presentato alla Zanichelli, era il manuale sui fumetti, molto più anonimo, manuale dell'arte bimba, in cui in una delle 25 presentazioni interne del libro, che sono tuttora, che tuttora rimangono, lo definisco io stesso manuale partigiano, perché in quelle pagine faccio un tifo da manicomio. Il libro è strutturato in questo modo: c'è una parte di memoria, parlo di me, che sono sempre un bellissimo argomento, per 150 pagine. Poi c'è almeno altrettanto, forse di più, il manuale vero e proprio in cui insegno come ci si deve vestire, su come si deve fare la punta alla matita, come si deve addobbare la propria stanza, in quale stagione, come si mangia, come si dorme, insomma un povero matto che dà le proprie dritte su tutto all'universo. E c'è una terza parte, una parte storica, sono tre schede, in cui, nella mia presunzione, riduco la storia del fumetto, che ormai ha più di un secolo, in tre schede e basta. La prima, all'inizio del secolo, fine 800, inizio 900, Outcault, l'autore, il disegnatore che si inventò questo Yellow Kid, che è diventato un personaggio leggendario e che per antonomasia definisce il fumetto in sé come genere di intrattenimento. La seconda scheda storica è la reazione che si ebbe contro un certo tipo di fumetti nell'America maccartista degli anni 50. Ci fu uno psichiatra giovanile, un certo dottor Wertham, un tedesco immigrato in America, che scatenò una lotta furibonda contro i fumetti dell'orrore, perché secondo lui erano i fumetti la principale causa della devianza giovanile. Poveraccio. E la terza scheda è, dopo la repressione americana degli anni 50, c'è il Rinascimento, che naturalmente, essendo una parola italiana, non poteva che accadere in Italia. Il Rinascimento del fumetto è emblematizzato nella rivista Frigidaire, di cui io sono stato uno dei fondatori e di cui io sono uno degli ultimi esponenti ancora vivi. Allora, io mi sono portato da leggere due piccoli spezzoni di queste 360 pagine di libro che mi ha ossessionato per più di tre anni. Un episodio che vi descrive quello che io combinavo pur di impossessarmi dei soldini per poi andarmi a comprare i giornalini, i fumetti. E una seconda parte, che è la parte che chiude letteralmente il libro, che è un'autointervista. Mi intervisto da solo. Quale preferite per prima? La parte avventurosa o la parte avventurosa? Va bene. Allora, torno a ripetere, ho dei problemi di diaframma e di polmoni, per cui ogni tanto prenderò fiato. Perché leggere, torno a ripetere, non è come a scuola, quando ci facevano leggere il pezzettino del Manzoni. È molto più difficile. Non fosse altro perché è un pezzettone di scorza, che è tutta un'altra storia. Allora, avevo letto da qualche parte di famiglie di sciacalli, intere generazioni di furfanti, che nell'Ottocento avevano depredato le navi naufragate davanti a Lizard Point o a Manacle Point in Cornovaglia. Legni, cordami, botti di vino, pianoforti fradici, nitrato del Cile, le gioie e i denti d'oro degli affogati e naturalmente i mutandoni in seta delle affogate. Per ingannare le vedette e i capitani delle navi, dalle spiagge inviavano falsi segnali con falò, proprio come i selvaggi della Terra del Fuoco con Magellano, e la cosa mi era piaciuta ancora di più. Forse me l'ero sognato, o avevo capito male, o avevo letto delle gran balle, ma ad ogni modo li giudicavo dei bei colpi. In un'epoca nella quale le auto erano scarse, sto parlando della Bologna dei primi anni 50, in un'epoca nella quale le auto erano scarse, la gente non sapeva guidare, non aveva paura degli altri e non veniva avvertita da semafori inesistenti, i due incroci di via Albertazzi con via Ghirardacci e con via Mezzofanti erano autentiche trappole. Di solito all'ora di pranzo udivamo lo stridio di frenate disperate ed il costo di lamiere, a cui seguiva immancabile il grido angosciato «Carlo, Carlo!» della mamma di Carlo. Quello era il segnale e noi predoni scattavamo fulmini da tavola a rubare con gli occhi scene un po' schifose, a goderci gli scempi e rivoli di benzina, soprattutto per precedere Carlo, più grande e sempre per strada. Un bellissimo giorno d'estate, proprio davanti a me che stavo andando a Lucertole, un vecchio muratore su un motom rosso si era scontrato con un'auto ed era caduto, subito agitato da scosse convulse. Ero accorso angosciato, ero stato martellato da un occhio aperto che fissava il sole, una tempia sfondata, un ruscellino di sangue che spariva sotto una cartellaccia, da cui spuntava il collo decapitato di un bottiglione. Con la maglietta avevo fatto ombra al signore finché non aveva smesso di tremare, era diventato grigio ed era morto. Qualcuno mi aveva sollevato e portato via di là. Non avevo dormito per giorni, ma non finiva sempre a quel modo. E le storie dei razziatori di Lizard Point non riuscivo a dimenticarle. Dichiarai ai miei pars che avevo trovato il modo di avere sempre soldi facili per i giornalini, che non sarebbero mai più stati a secco di dollars e tax, e promisi che il primo incidente utile avrei fatto vedere come. Pochi giorni dopo, una donna in 600 centrò una caccia. Quando arrivammo era compressa dallo schienale contro il volante, secca. Mi avvicinai ed aprii la portiera. Ringraziai la Fiat e la sua fissa per le portiere fronte marcia, che mi consentivano di ammirare mutande pisciate, unico particolare a distinguere da quelle di bucato della zia di Mario. Le tette schiacciavano il clacson cretino, come questo, che insisteva raganelloide. Non c'era sangue, per fortuna. I diamantini dei finestrini sbriciolati coprivano la morta dalla messa in piega alle gambe cicciose. Coprivano i sedili e il pavimento. Nell'abitacolo aleggiava un gran puzzo di benzina e di merda. Conferma perentoria per un bimbo che sapeva già. Le donne sono uno schifo. Saziatomi di peli e giallume, feci il giro in fretta. Tra un po' sarebbero arrivati i pompieri, le mosche e Carlo. Sul sedile di fianco al cadavere c'era una borsetta semiaperta, il vero motivo per cui mi ero precipitato pieno di speranze su quel naufragio. Attraverso il buco deformato del finestrino mi sporsi all'interno dell'abitacolo. La portiera era incastrata e storta e impossibile aprirla. Spiato dalla banda, che aveva circondato la 600 e non perdeva mezza mia mossa, allungai una mano, la infilai nella borsetta, praticamente come infilarmi in bocca ad un cane, e ne strissi la lingua, un fazzolettino umido. In altri momenti l'avrei preso e succhiato, ma adesso 100 occhi mi studiavano, perciò lo scostai alla ricerca del borsellino. Tintinarono chiavi, rossetto, pezzi di specchietto, tubetto d'aspirina, liquirizia in pezzi e spiccioli, cazzo. Non avevo intenzioni cattive, giuro e stragiuro, ma neanche avevo intenzione di perdermi l'ultimo numero di Avventure di domani, Lire 35, con Rick Random, detective dello spazio, di cui ero follemente innamorato. Le sue astronavi e i suoi robot, stampati da cani, erano la donna mugolando e stridendo mi artigliò con le unghie il braccino pescatore. Ci guardammo per 1,5 secondi, la fronte era nera e gonfia, ma gli occhi sapevano di assassinio. Mi divincolai, lottai, ero in bilico perfetto, metà dentro e metà fuori, scalciavo anche, ma la troia era più forte di me. Disperato, spaventato, tirai finché non fui libero di colpo. Mio fratellino la stava picchiando frenetico in testa con un Tex arrotolato, era risvenuta. Lunghissimi graffi, profondi e paralleli, mi aravano il braccio in diagonale. Riccioli trasparenti di pelle dondolavano ai lati dei solchi. Scappammo tutti a gambe levate, inseguiti dal clacson e dalla sirena dell'ambulanza che qualcuno si era deciso a chiamare. Mio padre, medico, spennellò di iodio le ferite senza dir nulla. Era evidente, per lui, che quelle non potevano essere abrasioni da parabrezza sull'arto di un piccolo eroe salvatore di donne, come aveva raccontato affannoso, occhi a terra, il piccolo eroe. Però tacque. Nessuno fra i pars fece commenti, per un pezzo fu solo strizza generale e terrore di denunce e la piantammo per sempre con scontri e incroci. La mamma di Carlo continuò a strillare imperterrita «Carlo, Carlo!» ad ogni lieve clangore e io portai maniche lunghe tutta l'estate. Un caldo, sapeste. Questo è uno dei tanti episodi che narro sulla faccenda procurarsi i giornalini. Questa invece è l'autointervistina di chiusura. Sul finire degli anni 70 il gruppo di Cannibale decise che era ora di farla finita con le storie di fantascienza, con gli eroi volanti e coi mostri. Il fumetto doveva entrare in competizione con la realtà, con la cronaca. Nacque così quello che è stato definito il fumetto politico, è vero? Capisco la tua voglia di leggenda, ma non andò esattamente così. In realtà nessuno decise niente in questo senso. In Cannibale l'unica molla a spingere ognuno di noi, egotisti, era cercare di superare la magia della storia che Tanino e Paz e Mattioli e Tamburo e Scost si erano inventati mezz'ora prima o la settimana prima. Semmai una magia si può battere. Ognuno cercava di convincere gli altri che solo il suo cervello in quel momento era quanto di meglio esistesse su piazza. Siamo stati il gruppo più privo di manifesti programmatici e più ricco di guanti di sfida che abbia mai calcato le scene dell'arte bimba, come la chiamo. E poi eravamo circondati, assediati, minacciati da tanti di quei mostri e eravamo stimolati al nostro intorno da tanta di quell'idiozia radioattiva che voltarla solo in fantascienza, che pure frequentammo, lo percepivamo come un fatto raddoppio dell'esistente. Ad ogni buon conto, il senso complessivo di un percorso può essere etichettato, se non proprio capito, solamente dopo, al traguardo. Insomma, non almanaccavamo a tavolino, facevamo. Poi morimmo. E vennero i critici, gli storici, le tesi, le riscoperte, i rimpianti, l'arraffo dei resti, l'ex post. Sono troppo colto? No, stai calmo. Ok, cominciò a disegnare storie, mi do del lei, cominciò a disegnare storie che parlavano di fatti reali. Il fumetto di realtà lo targano adesso. Un buon impiego, il 77 a Bologna, fango, il disastro di Seveso, punteggio 1000, i disoccupati e la corruzione, fondi di tenebra, il caso Montedison, per citarne qualcuno. Beh, insomma, oltre alla collera furiosa per lo scempio al quale stavo assistendo, uno scempio di portata planetaria, che non si è arrestato mai e che ai miei cosiddetti colleghi di allora pareva non facesse assolutamente impressione, impegnati come erano in Mafalde e Valentine e cowboy e cortissimi maltesi, devo ammettere che spesso fui stimolato da una committenza abbastanza illuminata. Ora la luce si è spenta o è stata spenta ed escono antologie su Tex, Dylan Dog, Diabolic ed altre noie dello stesso livello. Ma ad esempio Fondi di Tenebra me la commissionò Panorama, che aveva deciso di raccontare a fumetti 30 anni di porcate italiane. Punteggio 1000, un fumetto sul precariato giovanile, apparve in un inserto per i giovani che il Resto del Carlino aveva fatto dirigere a Bonvi. Un altro fumettaro. Un buon impiego fu pubblicato da Linus, dalla Rizzoli, senza tanti mimo ma. Le redazioni dei giornali e delle riviste non erano contagiate dalla calma piatta di adesso, e pur non essendo una regola, ahimè, poteva benissimo accadere di essere convocati per progetti che ora non si usano più. Uno dei personaggi nati in quel periodo fu il dottor Jack, un investigatore al soldo del partitone, il PC. Sì, un servo apparentemente decerebrato che a volte subiva, a volte obbediva zelante, a volte si permetteva di iniziative personali e quasi sempre capiva o pensava di aver capito solamente alla fine. Nella bulagna di zangheri e successori, di funzionarietti e funzionarioni, replica periferica di un partito berlingueriano democristiano destinato al dimenticatoio, era facile, pressoché obbligatorio, prendersela con gli stolti che si dilettavano nella stanza dei bottoni. Tu guarda che fine hanno fatto. Avevano tutto in mano, 1000 possibilità, un universo da reinventare, e tu guarda che cosa hanno ceduto il passo. Macellai, eroina, cavalli arabi. E adesso è arrivato un sindacalista al quale non par vero di poter comandare senza chiedere permesso o concessione. Hanno buttato nel tombino le chiavi del paradiso. Durante i miei riposini più rilassati, zeppo di camomilla e con la papalina in testa, non riesco a pensare a loro se non come a minchie allucinanti. Da queste esperienze il panorama del fumetto italiano uscì profondamente modificato. Aspetta un attimo, mi dispiace deluderti. Questo è ciò che a molti piace pensare oggi, a gioco strafermo, per assolversi da un'inerzia ed una cecità totali su quel che di importante succedeva allora. Ma il panorama del fumetto italiano non uscì modificato affatto. Le cifre di quel che si vende, anzi, sono lì a smentirti. D'altra parte, non so che cosa tu intenda per fumetto italiano. Non avevamo nulla in comune con le catene di montaggio della Bonelli e dell'editoria porno, o con lo zucchero filato della Disney, o col salottificio sinistroide della Rizzoli. Questo senz'altro. Ci piaceva raccontare storie a modo nostro, esplorare temi assolutamente strani e devianti per le edicole di allora e di adesso, flippare da pulpiti rigorosamente non ufficiali. Ma la targa di fenomeno ti blinda al volo nel novero dei matti, del sì sì vabbè ok, molto bravi, abbiamo capito, ma la realtà è un'altra. Così, dopo un po' di anni, ti accorgi che è vero, la realtà è un'altra. Ha vinto Martin Mister, un mio cognato colleziona Giulia. La pallottola con cui Tenco si è ucciso non ha cambiato Sanremo e non ha cambiato Tenco. No, scusate, ha cambiato solo Tenco. Né lui né lei avevano altre possibilità. Cannibale e Frigidaire hanno senza dubbio allevato intere scolaresche, ma le vedi tu? Urlano da qualche parte? Operano? Si fanno notare? Alcuni singoli, bravi e tosti, si stanno guadagnando il paradiso, ma è il concetto di tribù che se n'è andato. Forse, probabilmente ho troppa fretta e si tratta semplicemente di avere la pazienza dei gatti e dei cinesi. Però sento a pelle che l'errore di fondo è proprio il prender parte a recite scritte da altri, su palcosceni edificati da altri. A volte scopro che persino quando il copione te lo sei scritto da solo, al massimo ti concedono la parte del giullare divertente. Dai, facci ridere, l'avete mai sentita? Se sfogli il catalogo Bolaffi, per esempio, e visiti l'annata 97, scopri che San Marino ha dedicato una serie di 16 francobolli, o valori, come li chiamano, alla storia del fumetto italiano. Paz Zanardi, 800 lire, è lì che affoga tra Quadratino e Kit Carson, Bobo e Valentina, Diabolik e Sturmtruppen e Bonaventura e La Pimpa e altre inutilità. Si sono presi la loro vendetta, l'hanno lisciviato e privato della sua specificità, è diventato un pezzo di carta con la colla sulla schiena, come gli altri. Probabilmente eravamo troppo pochi, troppo bravi, e nessuno poté o si azzardò o ebbe voglia di raccogliere la bandiera del dopo. A volte lo sento come un demerito. A volte mi rispondo che non era compito nostro allevare figli o nipoti. Certo, non l'avevamo in programma. A volte non me ne frega nulla, devo ancora decidere. A parte il suo esordio su Linus e altri, lei ha lavorato sempre, spesso in veste di motore, per produzioni indipendenti, come Il Male, Cannibale e Frigidaire. Perché? Anzi, perché? Beh, dai, chi lavora in casa d'altri lo sa. A un certo punto ti vuoi mettere in proprio. Devi. La vecchia faccenda delle altrui scale e dell'altrui pane, che puoi risolvere solo tagliando la corda. Le sue ultime storie sembrano schizzare ognuna in una direzione diversa. Fiume, fiume è una riflessione sul senso della vita. War Perfumes fotografa la pornografia della guerra e a Baghdad costituisce l'ennesimo mistero. Un proverbio afghano, che non a caso illustrai per Frigidaire, mi conquistò appena lo lessi, intima di non morire prima di morire. In maniera meno lapidaria ed esotica, confesso che mi è rimasto Er gusto da ricerca, che è una frase di Andrea Pazienza. Faccio sempre più fatica a non affogare nella liquidissima merda del mondo, ma ad ogni sfida bisogna pur cercare di rispondere. Certo, non mi beccherai mai a disegnare manga o superflui supereroi. Se dovesse succedere, sai fin d'ora che non sono io, che mi hanno sostituito con un simulacro. Ho fatto un attacco al cervello la settimana scorsa ed è il risultato che mi si sta rimpicciolendo. Quando sarà delle dimensioni di una prugna, mi metterò a fare il negro per Dylan Dog. O andrò in TV a fare lo spiritoso a comando come Vauro. Bei soldini, dicono. Forse sono veramente scemo. Forse sì, forse ho già il cervello a nocciola. Senta, a sentire questi vecchi nuovi tamburi di guerra, Corea, Iran, qual è la sua reazione? A che cosa serve parlarne? Me lo dici? C'è sempre qualche demente che ci riprova, che va matto per versare il sangue altrui e che fa veramente suo, ma capovolgendolo, il detto dentonico: la prossima battaglia lo rifaccio. Solo che la mia suor dentona operava per fini superiori e i farabutti mai mezza volta, nemmeno per sbaglio. Bush non concede la grazia a nessuno, da governatore autenticamente texano prima e da super presidente poi, ha sempre mandato papi e popoli a fare delle pugnette. La 3P di Bush non ha mai mutato gusti o inclinazioni ed è sempre lì che lo rifà. Gasatemi il condannato, trasferitelo di nascosto, torturatelo, accendetegli la sedia, bombardatemelo, fosforizzatemelo. Per me e per la più grande America, please. E ancora il Do It di Jerry Rubin, ricordi, no? In chiave Patrio Petrol Merdosa. Ma non diamogli troppo addosso, tra poco se ne andrà. Tirerà su una fondazione alla quale regalerà carteggi e memorie aggiustate, oppure coperte dal Secret fino al 3000. e infine creperà di cirrosi. Il problema vero è che il nuovo incaricato sarà ancora peggio. Li allevano fin da piccoli, ne hanno intere batterie e scorgono truffe clamorose pur di farli arrivare in cima. L'avete visto, no? E nessuno a impiccare o a incendiare niente. Hai voglia a fare fumetti? E poi perché non mi chiedi come si è messo in casa nostra? Sì, dopo. In questi ultimi anni lei si è dedicato anche alla letteratura. Oltre alla rievocazione degli anni 70 in prima pagare e poi ricordare, ha scritto anche altri racconti e il romanzo L'isterico metano. Sì, è vero, ho scritto XXX racconti porni che, esattamente come prima pagare, Castelvecchi non ha mai pagato. Tirature pirata, questo sì, ma pagare questo mai. Del resto non ha mai pagato nessuno ed è quindi una fortuna universale che sia sparito dalla circolazione. Non so che fine abbia fatto, ma immagino che si sia impiccato, era intelligente. O che lo abbiano impiccato, c'è ancora in giro gente intelligente. Poi ho scritto Cuore di Edmondo e poi dai, non serve a niente. Chi li ha letti, chi non li ha letti, colpa sua. E degli uffici di diffusione, naturalmente. E beh, che cosa la spinge a disegnare, a scrivere, a inventare ancora? Perché non la pianta? È il rullio. Molti lo hanno, molti. Una notte ogni 6 mesi mi sveglio di colpo, tutto un sudore. Invano consulto la luna fredda che buca le tendine. Che c'è? Che è stato? Chi mi chiama? Che cos'è sto rullio di tamburi? Rancas, sei tu? Perché non dormi, maledizione? Un fantasma brizzolato, tarmato, vestito da tamburino, con voce stizzita e senile mi frenisce esausto nelle orecchie. Sei ancora vegeto, figlio mio fanullone? Te ne stai listeso con tutto quello che c'è da fare? Ascolta, mi è venuta un'idea. E quel vecchio malvissuto che da bambino chiamavo U, che a volte ho chiamato Ciro Cinzano, a volte Flip Flafoli, ma sempre più mi viene da chiamarlo Flip l'emoroid, a quel rompi non sempre si può dimostrare il medio elevato, sibilandogli ho già dato. In genere, le idee che voglio instillare con le sue calcolatissime apparizioni mi procurano rabbie e sudori e balbettii. Devo metterle su carta o schiatto. In questo è veramente bravissimo. Va però aggiunto che se ogni tanto arrivassero anche un po' di soldi, assieme a quei sussurri oltretombali e a quei raschi di radici sotterranee, risponderei con ancor più battagliera sollecitudine. Un dio migliore sarei, se riuscissi mai a captare il fruscio dei dindi e non solo dei miei neuroni. Una volta su 5, non chiedo molto. Perciò, visto che le presenti condizioni non mutano e per come la vedo io non muteranno tanto in fretta, questi semestrali rullii non ho difficoltà a definirli rullii del cazzo. Allora, questo libro, questo mio intervento idealmente si lega abbastanza bene, abbastanza elegantemente col dibattito sulla microeditoria e sull'editoria indipendente che mi ha preceduto, perché sto io vivendo personalmente in qualità di proponente di questo capolavoro, sto vivendo molteplici avventure. L'ho fatto leggere in giro a piccoli e grossi, ma come se si fossero passati la parola d'ordine. Questo libro, per quelli che hanno avuto la pazienza di leggerlo, non tutti, suscita praticamente un unico giudizio. Non sappiamo dove ficcarlo, che razza di roba sia. Siccome ho imparato recentemente che i libri si vendono in base e funzionano in base al loro codice a barra, adottato per non spaventare gli ignorantissimi commessi e facilitarli nel reperimento del prodotto, il fatto che questo libro non sia facilmente targabile di per sé è un vero e proprio problema. Ho imparato attraverso questi contatti che l'autore, prima ancora di mettersi a scrivere, deve chiedersi e risolvere il problema di chi, a chi si sta rivolgendo. E questo facilita la casa editrice nel targare il libro che finalmente poi le viene affidato. questa cosa non lo sapevo e io quindi sto imparando a 60 anni e per l'ennesima volta come sanno di sale le altrui scale. Salire le scale è veramente una rottura di coglioni. Detta in maniera più elegante, io sto ancora sperando che da qualche parte esista una levatrice che faccia nascere questo libro, perché io, detto molto sinceramente, mi sono rotto le acque.
Ringraziamo Filippo per le sue letture. Io niente, darei la parola a Eris e a Laura per la presentazione dei loro vini e anche per sentire da loro che cosa ne pensano di questa iniziativa e dell'autocertificazione di cui abbiamo parlato prima, legati a questo discorso e a queste letture di Filippo che pongono dei problemi. Lascio a Filippo stesso l'introduzione dei nostri due amici, dei nostri due vini, se vuoi dire qualcosa.
Allora, torno a ripetere, il vino bianco che mi stanno stappando adesso mi ha beccato al volo per la sua unicità proprio fisica, è l'unico che c'è, e in più è perché è buono. Io uso questa categoria, buono, non mi riempio la bocca con i vocaboli che il truffatore Veronelli, basta, che il truffatore Veronelli spandeva in giro a pagamento. Beh, era un truffatore, perché non dirlo? Se dico che la Pelican è una china schifosa, perché devo dire che Veronelli è un eroe? È uno che andava a soldi, beccava i soldi sia per parlare bene che per parlare male della gente, quindi beccava due volte, era un genio. Non stiamo facendo controinformazione?
Assolutamente.
E allora, ragazzi, è una fortuna che sia morto. Ho pregato molte volte che morisse. Satana mi ha esaudito, fantastico. Allora, quindi questo vino è buonissimo, di pronta beva, e a me mi piace. L'altro, il vino rosso, torno a ripetere, l'ho trovato singolarmente consono alla prima parte del mio libro, abbastanza greve, abbastanza allegra al tempo stesso, colorita e colorata. Nel testo ci sono le bollicine, nel vino no, ma va bene così.